Valentina Ballarini, ciao Vale!
Ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti!
Buon pomeriggio, intanto grazie! È un piacere come sempre sentirti.
È un piacere mio ritrovarti.
Poi, chiarezza. Poi hai saputo cose ieri molto positive, quindi siamo tutti contenti.
Molto contenti, assolutamente.
Allora, senti, io ho fatto un po' generico, un po' mercato, un po' partita, un po' tutto, anche perché abbiamo letto anche le dichiarazioni di Ranieri, eccetera, eccetera. Partirei dal fatto più generale della giornata. Sì. Che ci prepariamo a vivere, perché praticamente Inter a parte, le prime nove si scontrano tutte tra di loro ed è una giornata fondamentale per iniziare a delineare quello che sarà la corsa al quarto / terzo posto, perché anche l'Atalanta ormai è lì adesso.
Sono stato d'accordo con te, perché l'Atalanta è stata risucchiata e quello che ho visto nelle ultime due partite è un po' allarmante, no? Mm-hmm. Il tifoso dell'Atalanta, perché sembra un po' la squadra quasi scollegata da Gasperini, che con grande probabilità l'80-85% lascerà l'Atalanta a fine stagione. Questo un po' forse ha influito, no? Mm-hmm. Si percepisce, poi al di là delle dichiarazioni di ieri alla proiezione del docufilm sull'Atalanta, però è la giornata, l'abbiamo detto anche più volte a Sport Italia durante questa settimana, che non è decisiva ma si avvicina molto ad essere decisiva.
Sì.
Per la lotta Champions, perché Atalanta-Lazio, Milan-Fiorentina, Roma-Juventus, Bologna-Napoli, per il Bologna interessato appunto alla lotta Champions, sono partite clamorose, ragazzi.
Sì, direi di sì.
Cioè, è una giornata che ci indica un po' la via, no?
Sì, penso proprio di sì. E secondo te, Vale, tra queste partite qua, no, che hai appena citato, è Roma-Juve quella più difficile da pronosticare o ce ne sono altre anche?
È sicuramente la più bella. Mm-hmm. Questo non credo di aver dubbi, perché la rivalità, no, tra Roma e Juventus, cioè, è tornata ad essere finalmente importante per qualcosa di reale, perché poi alla fine è l'unico obiettivo rimasto sia la Juve che la Roma, no? La qualificazione alla prossima Champions. È sicuramente la più bella, sì, e forse è la più impronosticabile insieme a Milan e Fiorentina. Ci metterei Milan e Fiorentina. Mm-hmm. Poi anche vero, anche ad Atalanta-Lazio non è facilmente pronosticabile, perché la Lazio non l'ho visto benissimo. Poi
dici?
Hai evidentemente anche la testa all'Europa League, ma l'Europa League ti cambia tanto. Sai, l'opportunità di andare avanti perché ce l'hai, perché hai un buon tabellone, perché mm-hmm. Bodo Glimt, con tutto il rispetto, però non è un avversario insormontabile. Poi in effetti la testa magari lì ce l'hai, no? Ad essere in forma per quelle partite lì.
Sì.
Però è difficilmente pronosticabile anche Atalanta-Lazio. Però effettivamente più di tutte, con questo fascino incredibile, la seconda di Tudor, la rimonta pazzesca di Ranieri, è molto bella Roma-Juve.
C'era qualche tifoso, no? Prima ovviamente della Juventus, che scriveva, sì. Che ha scritto un messaggio, ha detto: vi immaginate se ne facciamo quattro e Tudor si gira verso la Monte Mario e fa il segno 4,
sarebbe,
no?
Incredibile, no?
Ma no, posso, esatto, dire però, Vale, che sarebbe incredibile che la Juventus riuscisse a fare 4 gol in una partita quest'anno, più che altro.
Beh, però lì no, hai ragione, però per il potenziale che c'ha la Juventus, io faccio fatica a trovare una squadra con il potenziale della Juventus.
Sono d'accordo.
Davanti, deve essere d'accordo. Sincera, ma per tutte le alternative che anche hai per la panchina lunga, perché comunque hai ritrovato praticamente tutti là davanti, no? Cioè, ci ha fatta per Milik. Mm-hmm. Ma cioè, hai un potenziale pazzesco,
sì.
Pazzesco se ci pensi bene, per cui non è che stai giocando con gli attaccanti contati o comunque attaccanti così, sono tutti grandi giocatori per me.
Allora, secondo me, Vale, la sfida tra la Roma e la Juve di domenica sera sarà un po' anche la sfida tra Sulé e Yıldız, nel senso, la voglia di dimostrare di Sulé che magari quella maglia se la sarebbe meritata, e la voglia di Yıldız di continuare a dimostrare che la 10 se la merita. Secondo te stiamo parlando di due giocatori di livello tanto diverso ancora oppure no?
Allora, bella domanda questa. Yıldız secondo me ha dimostrato, tra i suoi alti e bassi,
mm-hmm.
ha dimostrato proprio di avere qualcosa in più rispetto a Matisulè.
Mm-hmm.
E sembra più giocatore, più pronto. Capito?
Sì,
da questo punto di vista, al di là degli alti e bassi, però sembra più giocatore, sembra più pronto. Sulè non è stato, ha vissuto una situazione abbastanza complessa, no? Perché era stato preso per sostituire Paolo Dybala, che doveva andare via. Mm-hmm. E quindi tu arrivi, no? Ti devi sostituire, quindi sei praticamente assicurato del posto da titolare. Sì. La realtà è stata completamente diversa. In più, hai cambiato tre allenatori, non è semplice per un ragazzo.
Sì.
Così. Però ho l'impressione che Sule debba ancora fare lo step, debba un po' switchare un po' di più rispetto a Ibis, perché ha dei colpi pazzeschi, ha un talento naturale incredibile, la condizione di Parma ancora ce l'ha negli occhi, ma devi sapere un po' più giocare con la squadra, che forse è un po' anche il difetto che i tifosi della Juventus si danno, no, ad Ibis.
Sì.
Però Sule deve alzare un po' più la testa, deve giocare un po' più con la squadra, deve capire quando passarla e quando tenerla, non la palla. Questo è un po' anche quello che gli dice Ranieri.
Mm-hmm.
Per questo ti dico che a livello di talento ci siamo, se vuoi sono molto simili, però Ibis ha qualcosina in più, è un po' più giocatore già.
Ti fanno i complimenti? Perché scrivono un saluto alla Ballarini, brava per la sua obiettività e il suo sapere di calcio. Ma su questo non c'erano dubbi, zero, però
grazie mille,
te li leggo.
No, perché tutti quanti dicono, no, con il fatto che tu dici esplicitamente per quale squadra fai,
sì, sì, sì.
Sembra quasi che tu stia dicendo, stia bestemmiando, no?
Sì.
Nel senso, una cosa eretica nel mondo del calcio, perché il giornalista deve essere insaziabile.
Non si può, non si può.
No, ma io dico una cosa, dico che tu puoi essere assolutamente imparziale, obiettivo anche se tifi, perché l'obiettività ce l'hai anche se sei tifoso, cioè anche se il tuo cuore batte per la Juventus o per la Roma, capito che ti voglio dire? L'importante è non perdere di vista quello che poi il campo ti dice.
Vale, se io penso che quando ero ai tempi a Sport Italia mi arrivavano i messaggi dei tifosi della Juve che mi dicevano ma sei interista. Sì, sono interista. Ogni tanto mi chiedono in giro, no, ancora adesso, ma sì, non faccio nomi, i colleghi che avevamo ai tempi anche quando ero io a Sport Italia, ma tifano per quella, e ti dicono squadre per cui non tifano, e quindi questo vuol dire che poi alla fine uno fa bene il suo lavoro, quindi
brava,
questa
brava
è la cosa fondamentale, brava, secondo me. Senti, ma invece volevo farti una domanda che esula un po' dalla partita di domenica e che abbiamo affrontato un pochettino, perché è una domanda che spesso viene fatta anche a noi quando conduciamo e su cui ho un'idea molto precisa, ma volevo sapere la tua situazione Giuntoli, cioè tu come, cosa ne pensi di Giuntoli e del mercato della Juventus?
Devo essere sincera, perché poi l'ho detto più volte, l'ho anche scritto in qualche editoriale su Sport Italia, mm-hmm, è ovvio che la colpa non può essere stata soltanto di Thiago Motta, no?
Esatto.
E io credo che Giuntoli, come un po' Thiago Motta, abbia pagato un po' di supponenza, anche lui.
Mm-hmm.
È una comunicazione sicuramente non eccellente, secondo
sì
me.
Però nessuno della Juve ha avuto una comunicazione, possiamo dirlo che quest'anno la comunicazione della Juve non bene in generale.
No, infatti, bravissima, perché il problema di fondo è stato proprio la base, nel senso, io ho denunciato un'assenza, tra virgolette, della società, nel senso, quando tu dai pieni poteri a Giuntoli, no? Giuntoli si sente in grado di essere la Juventus, mm-hmm, e quindi di fare qualsiasi cosa, perché tu gli hai dato quel potere lì.
Sì.
La società, secondo me, è un po' mancata, e il fatto che, ad esempio, Scananino diventi amministratore delegato H24 al tempo pieno della Juventus, secondo me è un segnale importante da questo punto di vista, perché forse all'interno della Juventus sono resi conto che hanno lasciato un po' troppo potere, se vogliamo, no?
Mm-hmm.
L'hanno lasciato anche da solo a Giuntoli. Giuntoli ha le sue responsabilità. E ha fatto un grandissimo lavoro a Napoli,
mm-hmm,
è un grande direttore sportivo, però il mercato che ha fatto la Juventus, soprattutto a gennaio, è anche vero che alcuni obiettivi sono sfumati, perché
certo,
praticamente avevi scelto Araujo del Barcellona, che è un grande difensore, no? Difensore uruguayano, è un'altra cosa Araujo rispetto a Kelly. Quindi poi, però complessivamente, tu stavi parlando prima, ero in linea, dei soldi spesi per Kop Meiners, Nico Gonzalez,
sì,
e
Kelly, sì.
Esatto, e che per esempio per Nico Gonzalez quei soldi lì non li avrei spesi.
Ok.
Devo esserti sincero, poi magari segna contro Roma e ti dico chiaro, avevi ragione, però quei soldi lì per Nico Gonzalez, fare all-in così, non li avrei spesi. Cioè, ho qualche dubbio sulla gestione del mercato, a gennaio soprattutto.
No, sì, a gennaio secondo me gli errori sono stati evidenti.
Grossi,
sì,
grossi.
Sul discorso, però, quello che dico io invece sul discorso del mercato, quello estivo, perché io mi ricordo quando venivo in onda ad agosto, no? E mi ricordo che ho chiesto proprio che voto date al mercato di Giuntoli e i voti erano alti. L'unico neo era chiaramente non aver preso il vice di Vlahovic, ok? Ma io credo che poi fare mercato comunque, Vale, sia complicato. Cioè, penso che se Giuntoli avesse avuto la palla di vetro e avesse visto che Kopp sarebbe stato un disastro totale, che Douglas Luiz sarebbe stato più al J-Medical che in campo, probabilmente non avrebbe speso quei soldi. Ma quando tu hai preso Kopp e Douglas Luiz, avevi preso uno tra i migliori centrocampisti della Premier di quell'anno e uno tra i migliori centrocampisti della Serie A di quell'anno. Quindi secondo me...
Sì, hai ragione, io dimentico Douglas Luiz in tutto... Hai ragione, sì, sicuramente, però... Lo sai quando mi è venuto il dubbio, al di là del disastro brasiliano, cioè al di là del disastro che Vittorio Valcini era alla guida del Brasile, che noi, trasmettendo la scorsa estate la Coppa America, e guardando proprio il disastro della Seleção, cioè, Douglas Luiz non è mai partito titolare.
Ok.
Okay. Ma mai. Quando è entrato poi si è fatto male.
Ok.
Allora, lì la responsabilità... No, ci confrontavamo e dicevamo, madonna mia, Vittorio Valcini è un disastro, no? Cioè, non si sta capendo niente. Però pensavamo, però c'è qualcosa che non quadra. Perché Douglas Luiz, che ha fatto un'annata straordinaria alla Aston Villa, non è titolare in questo Brasile qui?
Mm-hmm.
Dove non è che a centrocampo c'è i giocatori di una volta, capito?
Certo, sì,
quindi,
certo.
Lì il dubbio un po' mi è iniziato a venire su Douglas Luiz. E in più appunto il dubbio su Nico Gonzalez. Detto questo hai ragione tu, però. Il mercato, la Juventus era stata definita la regina del mercato estivo.
Esatto, era quello il discorso, perché poi col senno di poi secondo me è chiaro che è facile
certo, parlare.
Perché adesso danno c'è la frangia del tifoso della Juventus che dà le colpe tutte a Thiago Motta e l'altra che dà tutte le colpe a Giuntoli. Io credo che sia veramente un mix tra giocatori che secondo me a un certo punto non capivano più niente di quello che dovessero fare, perché per me Thiago Motta gli chiedeva un calcio veramente troppo complicato, era veramente un casino là in mezzo. Giuntoli che secondo me non ha mai veramente preso le redini e quindi mancava, la società che mancava è l'allenatore che si era impuntato in alcune situazioni, perché anche il discorso Vlahovic gli ultimi due mesi, Vlahovic può piacere o non piacere, ma comunque è stato il tuo attaccante per sei mesi e poi negli ultimi due mesi Vlahovic, ad eccezione della partita col Cagliari, dove ha giocato 90 minuti e anche segnato, se non sbaglio, aveva fatto 67 minuti in 8 partite.
No, ma io sono d'accordo, ma poi soprattutto Vlahovic è un patrimonio, perché poi
rischi
di perderlo, no? Con il contratto così in scadenza è una situazione abbastanza drammatica.
Ma secondo te, Vale, su questo volevo chiederti, ma se dovesse restare Tudor, e quindi vuol dire che Tudor fa bene, il gruppo è amalgamato bene, non vuoi ripartire da zero e quindi ti tieni Tudor. Con Tudor che dice, ma l'ha ridetto poi anche nella conferenza stampa di presentazione, che ritiene Vlahovic tra i migliori attaccanti che ci siano in circolazione. Si potrebbe, secondo te, riaprire un discorso per il rinnovo tra spalmare, non spalmare, ingaggio, non ingaggio, oppure è una chiusura?
Secondo me è una mezza chiusura.
Ok.
Secondo me è una mezza chiusura, perché lì poi si va oltre, ci sono altri aspetti da tenere in considerazione, secondo me. La vedo come un po' una storia... quasi titoli di coda, se non totalmente quasi titoli di coda, per cui una mezza chiusura. Mm-hmm. È più facile che Vlahovic lasci la Juventus, assolutamente. Però questo fatto di Tudor, tutti quanti, anche noi a Sport Italia, no, siamo molto convinti che Tudor, al di là dell'obiettivo, dovesse centrare l'obiettivo, poi non sarà l'allenatore della Juventus il prossimo anno. Quindi c'è questa onda di grande convinzione.
Sì, anche da noi, questo anche
sì,
ovunque.
Sì, sono tutti convinti, sì. Si sogna il ritorno di Antonio Conte, no? I vari nomi accostati alla Juventus. Io però dico, ma se tu riesci a portare la Juventus in Champions, che è l'unico obiettivo rimasto, convincendo, creando il gruppo, dando un'identità, venendo apprezzato da tutti, poi perché dovresti mandar via Tudor? Perché non hai il nome di Antonio Conte?
Sono d'accordo.
Cioè, non lo so. Poi questo è il mio grande dubbio, lo sai? Perché Tudor già si è posto in una maniera diversa rispetto a un Sergio Conceição, per dirti, no?
Sì.
Al Milan, perché poi Conceição arriva, vince, e tutti quanti poi dopo però c'è la gestione di Conceição, una gestione secondo me molto particolare. Cioè Tudor si è posto in maniera completamente diversa. Cioè, se lui c'entra l'obiettivo convincendo tutti, ma perché poi lo devi cacciare?
Sono d'accordo.
Per poi ricominciare, rivoluzionare, cioè non lo so.
Sono d'accordo.
Sono tutti convinti che Tudor sia sempre determinato.
Mm-mm.
pazzesca.
Che poi, Vale, c'è un'altra cosa da aggiungere.
Cioè,
perché tu, Tudor sicuramente ci sarà per il mondiale per club, e quindi poi quanto tempo hai per cambiare allenatore, fare il mercato, rimettere insieme la squadra?
Esatto, ma poi fare il mercato, cambiare i giocatori, fare, cioè, per me mi sembra abbastanza paradossale. Cioè, tu devi cercare di capire davvero dove ti porta Tudor, ma soprattutto a livello di squadra, no?
Mm-hmm.
Che proposta di gioco fa, che identità. Ma per me già domenica vedremo,
sì,
la mano di Tudor, perché ha avuto più tempo per gli allenamenti, insomma, per capire bene il gruppo e tutto quanto.
E perché non c'è Cop Mainers anche? In teoria.
Me lo date per sicuro?
In teoria, da quello che sappiamo, dovrebbe... No, sicuro no, perché poi Tudor non, cioè, non abbiamo ancora, però dovrebbe giocare con Seisao. Da quello che...
Il corrispondente da Torino, Giovanni Albanese, già da ieri, no?
Mm.
Ieri, l'altro ieri, ci sta dando in vantaggio con Seisao rispetto a...
Sì, anche noi sappiamo così. Quindi dovrebbe...
No.
Però effettivamente Tudor va in conferenza stampa post Juve-Genoa e per la prima volta l'allenatore della Juventus dice Cop Mainers da recuperare. Non senti dire dopo partite indegne che Cop Mainers fa bene. Cioè adesso, santo cielo, ha la febbre. No, ti viene lì e ti dice da recuperare fisicamente e mentalmente in allenamento.
Ma è giustissimo, ma è quello che infatti era talmente evidente agli occhi di tutti che è negare la realtà è stato pazzesco, è stato incredibile. Però io credo che appunto sono molto curiosa di vedere che Juventus scenderà in campo a livello tattico e a livello di uomini, no?
Mm-hmm.
Sono molto curiosa anche di capire la Roma, perché comunque Roma ha un'assenza importante, perché Salemegras è un'assenza importante, perché non c'è neanche Rescia che sta facendo bene, quindi come ti giostri quella fascia lì, come se la giostrerà Ranieri con la fascia lì. Secondo me un po' la chiave della partita passa anche da quelle scelte che farà, insomma, se il Sharawi, se Celik che ha recuperato, o Celik lo mette in braccetto e fuori Hummels, cioè è bella da scoprire Roma-Juventus anche a livello di scelte tattiche, no?
Ma anche perché da una parte, l'ultima domanda era proprio su questo, da una parte la Juve avrà, adesso togliamo, continuiamo ad andare su con Seisao, quindi da una parte la Juve ha nel suo 3-4-2-1 ipotetico Nico a centrocampo e con Seisao davanti. Quella fascia lì della Roma è chiaro che potrebbe essere quella che va, tra virgolette, un po' più in difficoltà, perché non si capisce chi difende, chi attacca, chi spinge, chi non spinge. Dall'altra hai McKennie sicuramente, che però fa un altro tipo di gioco, e hai Yıldız, che è l'imprevedibilità totale. Però con Nico e con Seisao dalla stessa parte, secondo me, diventa complicato capire chi va, chi torna, perché con Tudor nella partita contro il Genoa si è visto che sono tutti molto mobili i giocatori della Juventus, si scambiano molto anche di ruolo e di posizione.
No, hai perfettamente ragione, quindi sarà fondamentale capire chi giocherà. Da una parte però io credo che la Roma sulla sinistra sia, non ti dico in cassaforte, però Angelini è un grande giocatore.
Era quello che volevo capire, se secondo te Angelino può affrontare questa roba qua. Questo è.
Angelino è un grande giocatore, nel senso che da quel punto di vista io tutte le partite che ho visto della Roma con gli esterni dell'altra squadra molto forti, Angelino metteva lui paura anche agli altri, no? Perché questa grande caratteristica di saper attaccare come pochi sulla fascia, quindi anche lui mette in apprensione, per cui è vero che la Roma deve stare attenta, che lì si potrebbe decidere la partita, però è anche vero che devi stare attento ad Angelino, perché se Angelino parte è difficile, no? Per cui è bella la partita, perché tra attacco e difesa sulle fasce si deciderà lì, sostanzialmente.
Tra l'altro noi parlavamo di Angelino mesi fa, io e Manu che è in regia, ed era uno di quei giocatori che speravamo potesse venire alla Juventus, quindi figurati.
Visto al vivo a due piedi incredibili.
No, ma ci credo.
È clamoroso, è veramente un gran giocatore, non credevo potesse esplodere così, ma siamo su livelli altissimi, cioè in questo momento c'è Di Marco,
sì
che Di Marco ancora rimane, però subito dopo secondo me c'è Angelino.
Tra l'altro possiamo nel salutarci farci un augurio, ovvero di non vedere la stessa partita dell'andata.
Mamma mia che partita, pazzesco, vedi, poi con il senno di poi, no, incredibile.
Sì.
Cioè, con il senno di poi De Rossi mandato in quel modo lì e finisce, cioè, avevi ricostruito, avevi puntato su Motta che ha fatto un tiratore l'anno scorso, in quella partita però ho visto gruppo, ho visto coesione, ho visto Thiago Motta che parlava come un pazzo durante tutta la partita con i giocatori, cioè che c'era grande feeling, no?
Sì.
Con i giocatori, poi si è perso tutto,
è vero,
come cambiano le cose
a distanza, poi alla fine veramente di poco, perché non è che stiamo parlando di anni, stiamo parlando di qualche mese, però cambia veramente, veramente il mondo da un momento all'altro. Vale, è stato come sempre un grande piacere.
È stato un piacere mio, Chiara, davvero.
Grazie mille e buon lavoro.
Ciao, buon lavoro anche
ciao.
A te. Buon pomeriggio a tutti. Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao. Vale.